far parlare e essere al centro di mille polemiche. Intanto volevamo, insomma, capire con te fino a che punto qua siamo nell'ordinaria amministrazione, perché continuano questi botta e risposta, su cosa si basano anche, insomma, queste reprimende europee.
Dunque, guarda, come hai detto tu prima, una buona parte di queste, diciamo, polemiche fanno parte un po' del teatrino ormai che si è consolidato nei rapporti tra noi e l'Unione Europea. Gli ultimi governi non sono stati polemici nei confronti dell'Unione Europea, ma comunque non sono stati neanche troppo accomodanti. Quindi da qualche anno ormai l'Italia interpreta il ruolo, diciamo così, del discolo un po' disubbidiente, un po' che alza un po' la voce, che polemizza anche in maniera abbastanza robusta quando necessario per affermare il suo punto di vista, che poi è molto semplice, cioè il punto di vista è quello di un paese che vuole avere il diritto di fare deficit. Nei limiti delle norme europee, e su questo possiamo ampiamente discutere di cosa significa questo, perché è facile dirlo ma è difficile spiegarlo con poche parole, ma comunque vuole fare la sua politica espansiva, perché evidentemente chi governa è convinto che una politica fiscale moderatamente espansiva sia necessaria al sistema della ripresa dell'Italia. Questo è il problema. Dall'altra parte c'è l'Unione Europea che dice: sì, ho capito, ti do le vere che ti faccio fare politica espansiva, però non devi esagerare, perché qui ogni anno mi sposto in avanti l'obiettivo che devi raggiungere per regola europea. Katainen faceva riferimento all'obiettivo di medio termine, che è una delle clausole dei fiscal compact, dei trattati fiscali sostanzialmente che abbiamo siglato. Che il Parlamento europeo e italiano ha votato, quindi fanno parte della nostra legislazione, e che noi ogni anno in qualche modo cerchiamo sempre di posporre, chiedendo adesso, spiegando che ci sono stati dei problemi, oggi il terremoto, domani la crisi, dopodomani un'altra cosa.
Ma
Quindi questo è un po' il teatrino.
questo è il quadro, e
Questo è il
quello
quadro.
che va di pari passo, questo è il quadro, diciamo, generale. Poi quello che fa un po' impressione è vedere che comunque, insomma, ci sono i dati che ci parlano di comunque una ripresina economica in qualche modo in atto, quindi magari aprendo i giornali sembra che sia tutto rose e fiori, in qualche modo cerco di semplificare.
No,
E
sì,
poi invece ci
ma
ritroviamo, insomma, la questione, quello che, insomma, che sembra interessante di vedere è che, nonostante una congiuntura più o meno favorevole, però, insomma, i problemi strutturali dell'economia italiana in qualche modo rimangono lì completamente irrisolti.
Purtroppo sì, oggi ad esempio hai ragione, i dati sono buoni, è uscito il PIL del trimestre che segna con più 0,5 rispetto al trimestre precedente, è un 1,8 su base annua, che è un buon risultato, quindi nessuno avrebbe probabilmente scommesso all'inizio di quest'anno, ma oggi è uscito sempre Istat, però la nota sulla produttività, che invece è in drammatico calo, cioè la produzione del lavoro in Italia è bassissima, negli ultimi dal 95 al 2016, quindi nell'arco di tempo lungo, è stato sempre deludente. Quindi vuol dire, il tema qual è? Noi abbiamo un momento di congiuntura positiva che, ripeto, è vero che noi cresciamo su base annua all'1,8, ma è vero dire che l'Eurozona nel suo complesso crescerà del 2,5, è cresciuto del 2,5% su base annua, la Germania del 2,8. Fare questi confronti è sbagliato, secondo me, perché la congiuntura è positiva per tutti. Chi più chi meno, ma è una congiuntura, non bisogna confondere la congiuntura con la struttura, come giustamente osservavi tu. Mi preoccupa molto il fatto che abbiamo una produttività del lavoro bassa e mi preoccupa che abbiamo un debito alto, perché poi quando la congiuntura si inverte non possiamo più fare politiche, diciamo così, di contenimento della spesa, perché si attivano i cosiddetti stabilizzatori automatici. Buon senso avrebbe voluto, come ha fatto la Germania in questi anni di buona, chiamiamola così, in questi anni di buona, la Germania ha ridotto i propri debiti pubblici, il proprio debito pubblico, notevolmente. Noi purtroppo l'abbiamo aumentato, ma anche non per tutte le colpe del governo, ma perché per una serie di inerzie che ci sono nel nostro sistema politico, che è difficile invertire. Quindi il problema si porrà da partire dall'anno prossimo, il 2017 è un anno di transizione ancora positiva, e poi sai il 2019, perché poi si ricomincia con le clausole di salvaguardia. Finisce il conto di leasing, nessuno più compra i titoli di Stato con la facilità con cui sono stati comprati adesso, e lì poi cominceremo a vedere quanto è robusta è questa ripresa italiana. Questo è un po' quello che mi preoccupa. Al di là dei teatrini, io direi in positivo, il governo deve fare la sua politica, ha cioè diritto a farla, l'Europa preoccupo perché sai che l'Italia è una che non è facile come dire da salvare, tra virgolette, come è stata con la Grecia. Poi non è stato l'Italia è un problema che è difficile poter, come dire, gestire a livello internazionale se questo paese entra in crisi. Questa è un po' la paura, secondo me, di tanti.
Quindi in qualche modo, qui secondo me tocchiamo un po' anche al, diciamo, al capire quando si parla di ripresa economica di che cosa parliamo, perché insomma viene da dire il costo del lavoro che si è molto abbassato, ci ricordiamo soltanto qualche mese fa il governo che faceva le brochure dicendo abbiamo gli ingegneri meno cari d'Europa, una crescita di lavoro
si è abbassato ed è pure abbastanza precario, cioè noi abbiamo avuto molte creazioni di molti costi, ma stanno mangiando sono a termine, quindi attenzione a dare i numeri, perché i numeri realmente, se io mi assumo una persona in 3 mesi alla volta, a me come contabile mi risulta che ho creato 4 posti di lavoro, ma in realtà è sempre uno.
Certo.
Questo, quindi quando diamo i numeri, osserviamoli in profondità, perché se no diamo i numeri. Io ho sentito qualcuno che diceva che era stato creato 1 milione di posti di lavoro, il 70% a tempo indeterminato, non è così. Purtroppo non è così, semmai è il contrario, il 70% a tempo determinato. I segnali di lavoro ISTAT dicono proprio questo, che c'è una straordinaria crescita del lavoro a tempo determinato.
Questo è sul fronte lavoro, e poi tu puntavi anche giustamente a una, diciamo, un po' uno stabilizzarsi di un assetto economico all'interno dell'Eurozona che vede comunque l'Italia relegata ai settori a bassa produttività, quindi a lavoro piuttosto dequalificato.
Beh, in realtà l'Italia ha anche delle eccellenze molto importanti. Noi abbiamo un settore esportatore che è riuscito, in parte anche in conseguenza della crisi, della prima guardia impositiva, a riqualificarsi notevolmente. Banca d'Italia di recente ha pubblicato uno studio in cui proprio l'Italia, il nostro settore esportatore, che ha subito una pesante concorrenza da parte della Cina, perché faceva produzione a basso costo e a scarsa utilizzazione di capitale. Piccole imprese, quasi tutte persiste, quindi abbiamo subito molto più di altri paesi la concorrenza cinese dal 2001 ad oggi. L'inversione dell'euro ha dato un'altra complicazione, perché ha provocato un aumento dei prezzi relativi, cioè praticamente il cambio reale effettivo dell'Italia è peggiorato rispetto agli altri. Quindi abbiamo avuto una serie di situazioni che c'hanno. Però nella crisi poi molte imprese si sono rimboccate le maniche e sono riuscite a creare un nuovo settore, a migliorare il settore esportatore. Quindi no, l'export per noi rimane un settore vitale. Quindi esiste, siamo un po' duali, diciamo così. C'è una parte dell'Italia che produce bene, esporta tanto e in questi ultimi 2 o 3 anni ha contribuito significativamente all'equilibrio economico del paese a livello internazionale. Dottor giusto limitati per farci riflettere tutti. I nostri conti con l'estero sono decisamente migliorati. Abbiamo una posizione negativa netta di pochissimo, circa l'8% del PIL, che andrebbe il 25% fino a 2 anni fa di debito sul PIL, quindi si è più che dimezzata. Abbiamo un saldo corrente positivo sulla bilancia dei pagamenti, traduco, significa che noi dall'estero prendiamo più soldi di quanti ne diamo all'estero, quindi siamo in attivo. Quindi diciamo, aiutati in questo anche dal petrolio, aiutati in questo anche dal quantitative easing, che ha portato moltissime risorse italiane all'estero e quindi incassiamo rendite. Insomma, una serie di cose che vanno bene. Ci sono altre cose che non vanno bene. Abbiamo appunto una produttività del lavoro bassa, abbiamo alcuni settori che sono assolutamente in difficoltà, abbiamo un apparato pubblico che non riesce a esprimere una qualità del lavoro e una qualità della produttività decente per un paese moderno. Questo è il problema. Non abbiamo delle infrastrutture obsolete, questi sono problemi reali. Noi dobbiamo investire molto sulle infrastrutture, dalle reti, piuttosto che, ma non riusciamo a avere le risorse, perché non siamo la Germania. Quindi,
certo.
Allora, insomma, è complicato.
E in conclusione volevo rivenire su questo punto che evocavi, la congiuntura è favorevole ma non eternamente favorevole. Prima parlavamo, prima di iniziare la registrazione, del quale sarà il meccanismo che si andrà a creare con la diminuzione del famoso quantitative easing, non so se ce lo puoi spiegare esattamente.
Sì, molto, molto semplicemente. Semplicemente salviamo i tassi di interesse. Quando una banca centrale compra un titolo, non fa altro che provocare, per una serie di ragioni che risparmia agli ascoltatori, il ribasso dei tassi di interesse, di conseguenza il costo per lo Stato che deve rendere lo subito del pagamento degli interessi, che in Italia sono già rilevanti. Ricordo che abbiamo circa 2.300 miliardi di debito pubblico, che significa che ogni anno paghiamo di interessi su questo debito, che è una cifra spaventosa, con la quale potremmo fare il conto di meglio se l'avessimo a disposizione. Ovviamente, una volta che la banca centrale compra meno titoli, questi titoli qualcun altro dovrà comprarli, perché noi ogni anno dobbiamo comunque sia rinnovare i debiti in scadenza. E per quello che l'intelligenza del buon padre di famiglia suggerirebbe di non fare nuovi debiti, un nuovo deficit da aggiungere ogni anno al debito. Invece noi, come dire, chiediamo di fare più deficit perché dobbiamo sostenere questo e quell'altro, che è giusto, capisco il pensiero, però capisco pure che forse era il momento buono questo per cercare di ridurre invece il deficit e per poterlo fare domani, quando magari la congiuntura sarà negativa e avremo bisogno di farlo, il deficit per sostenere veramente poi l'economia. Forse, non lo so, queste sono scelte politiche, io non
c'entro
il merito, non ho le idee.
E visto, scusami, ancora che ci siamo, che parliamo di banche, forse l'ultima chiusura sul sistema bancario italiano, c'è stata questa questione delle sofferenze bancarie, del nuovo regolamento sulle sofferenze, una specie anche qui di rimosso invece sul debito privato in Italia.
Beh, sai, le sofferenze bancarie sono un grande tema nel nostro paese, a me mi ha fatto ridere questa assenza di scudi collettiva che c'è in Italia, secondo me nessuno aveva letto l'addendum della BCE, perché per principio qua sono riflessi automatici che scattano nel nostro establishment, cioè nella nostra classe dirigente. Così come la politica non togliere che l'Europa metta a bocca sulla sua volontà di spesa, così il nostro sistema bancario con le sue varie derivazioni che arrivano fino alla presidenza della Commissione del Parlamento Europeo, che ha chiesto, come sapete, un parere sull'addendum della BCE legale, per principio hanno detto no, le sofferenze ci gestiamo noi, decidiamo noi cosa fare e cosa non fare. La BCE vuole semplicemente, come dire, fare delle regole, ha aperto una consultazione. Noi per paura probabilmente, o per timore, anche se abbiamo delle esperienze non proprio giganti sul tema, abbiamo alzato gli scudi ancora prima che si iniziasse a scrivere queste regole. Forse è stato un po' troppo lavoroso dal mio punto di vista, però ripeto, ci sta che un sistema bancario ci voglia difendere. L'Italia sicuramente non è messa benissimo, ma non è messa malissimo. Cioè abbiamo, ricordiamoci, una ricchezza finanziaria in Italia di 4.200 miliardi di euro, di cui due ragazzi stanno nelle banche. Quindi non è che le banche italiane sono povere. Le banche italiane hanno fatto politiche di prestiti sbagliate in moltissimi casi, specie nelle banche cosiddette piccole, le famose banche di territorio, lo ricorderai, no? Che come bella avere la banchetta sotto casa che mi sostiene la piccola azienda, non è vero, perché può essere vero forse la vera una volta, ma oggi non lo è sicuramente, perché poi abbiamo visto che tutte queste banchette sono quelle che come dire, creano collusioni, creano inefficienze, creano sprechi, e alla fine poi chi paga siamo noi, perché poi il bail-in, che era un meccanismo a tutela del sistema e anche in qualche modo di responsabilizzazione degli amministratori della banca, alla fine poi viene sempre trasformato in qualcos'altro, nello stato che stanno, nello stato che ci mette la roba, il MPS penso che sia chiaro a tutti, ma anche le banche venete, insomma, alla fine poi stiamo tutti quanti in qualche modo pagando il conto di queste decisioni.
Va bene Maurizio, grazie mille per questo aggiornamento, molto chiaro come al solito, anzi
spesso. Quando vuoi, grazie a voi per la pazienza e per l'attenzione, un saluto agli ascoltatori.
Va bene, grazie mille, alla prossima, ciao.
Ciao, ciao, ciao.